linee guida per la rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore per la popolazione.
Oggi parliamo di un argomento che ci mette tutti un po' a disagio, onestamente. Uno di quelli che si spera di non dover mai affrontare.
Decisamente.
Parliamo di rianimazione cardiopolmonare su un bambino. Nello specifico, in quella fascia d'età, diciamo un po' complicata, tra 1 e 7 anni. La nostra guida è un manuale tecnico, molto specifico, sulle manovre BLSD pediatriche. L'obiettivo è capire il perché dietro ogni gesto. Perché un bambino non è un adulto in miniatura, in un momento così critico. Quali sono le differenze che possono rendere inutile o magari dannoso un intervento fatto di istinto?
Sì.
Partiamo da un fatto. L'emergenza pediatrica è rara, per fortuna, ma l'impatto emotivo è devastante. E lì, in quei pochi minuti, la conoscenza è l'unico antidoto al panico.
È proprio questo il punto. La rarità dell'evento è un'arma a doppio taglio, no?
In che senso?
Ci fa pensare, vabbè, non capiterà mai a me, e quindi non ci prepariamo. Ma se capita, l'impreparazione è catastrofica. Conoscere le manovre PLSD, cioè il supporto vitale di base pediatrico, significa avere un piano.
Un piano d'azione in un momento di caos.
Esatto. Non per sostituirsi ai medici, sia chiaro, ma per costruire un ponte di sopravvivenza per portare quel bambino fino all'arrivo dei soccorsi.
Ok, allora andiamo al sodo. Vorrei partire da quella che credo sia la supposizione più comune. Un arresto cardiaco è un arresto cardiaco, punto. Il cuore si ferma per un problema, come succede spesso negli adulti, no?
Mm-hmm.
Ma leggendo queste pagine mi sono resa conto che forse questo è il primo grande errore.
Lo è. È un cambio di paradigma totale. Negli adulti, l'arresto cardiaco è spesso un problema elettrico, diciamo così. Il cuore va in fibrillazione, un ritmo caotico, e smette di pompare.
Un evento improvviso.
Esatto. Nel bambino, invece, non è quasi mai così. Il manuale lo dice chiaro. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'arresto cardiaco è l'atto finale di un dramma che ha un'altra origine. Il cuore si ferma perché qualcos'altro, prima, ha smesso di funzionare.
Quindi è un po' come se il motore dell'auto si spegnesse non perché è rotto, ma perché è finita la benzina.
L'analogia è perfetta. Perfetta. E la benzina, in questo caso, è l'ossigeno. Le due cause principali che portano all'arresto in un bambino sono l'insufficienza respiratoria e lo shock.
Ok.
Insufficienza respiratoria per un attacco d'asma grave, una polmonite, un trauma o anche un soffocamento. Lo shock, invece, in parole semplici, è quando il sistema circolatorio va in tilt e non porta più ossigeno dove serve.
E questo da cosa può essere causato?
Per esempio da una forte emorragia, disidratazione grave, o una sepsi, un'infezione, insomma, che invade tutto l'organismo.
E capire questo, cambia tutto l'approccio. Se il problema non è il cuore, ma l'ossigeno, la priorità diventa...
Far ripartire la ventilazione.
E la circolazione.
Subito. C'è un dato tecnico nel testo che spiega tutto. L'elettrocardiogramma di un bambino in arresto mostra quasi sempre asistolia, cioè linea piatta.
Linea piatta.
O un'attività elettrica senza polso. Significa che il cuore è fermo, non ha più energia. Il defibrillatore, che serve a resettare un ritmo elettrico impazzito, in questi casi all'inizio è quasi inutile.
Ah, davvero?
Sì. Diventa fondamentale solo in quei rari casi di problema cardiaco primario, tipo una malformazione congenita. Per tutti gli altri, l'unica cosa che può salvarli sono le nostre mani e il nostro fiato.
Ok, chiarissimo. Quindi il problema di fondo è la respirazione. Ma perché questo implica che le manovre debbano essere così diverse? In fondo, il corpo è solo più piccolo, no? O ci sono delle differenze anatomiche che sono delle vere e proprie trappole?
Ce ne sono. E sono dettagli cruciali. Il testo ne elenca tre che sono, guarda, fondamentali. La prima. La lingua.
La lingua?
Sì. In proporzione alla bocca, la lingua di un bambino è molto più grande di quella di un adulto. Quando un bambino perde conoscenza, i muscoli si rilassano. E questa lingua, così grande, cosa fa? Cade all'indietro e tappa le vie aeree come un tappo.
Incredibile. Un dettaglio anatomico così semplice può essere fatale?
Assolutamente. Poi, secondo punto, le vie aeree stesse sono molto, molto più strette, quindi si ostruiscono facilmente non solo col cibo, ma anche col muco o col gonfiore di un'infezione.
Ok.
E, infine, la testa. Il rapporto al corpo è sproporzionatamente grande e pesante. Se mettiamo un bambino a pancia in su, il peso della testa gli fa piegare il collo in avanti, sul petto, e chiude la gola.
Ah, quindi il gesto istintivo di iperestendere la testa all'indietro, come si fa con un adulto per aprire le vie aeree?
Potrebbe addirittura peggiorare la situazione.
Mamma mia.
O essere inutile. Per questo la procedura richiede una modica estensione del capo. È un movimento più dolce, più calibrato. Sono queste le trappole di cui parlavi. Agire d'istinto, basandosi su ciò che si sa dell'adulto, può portare a commettere errori critici.
E immagino che questa logica influenzi tutta la sequenza, quella che chiamate catena della sopravvivenza. È diversa anche quella?
È diversa nel suo punto più importante, il primo anello. Per l'adulto la catena inizia con la chiamata rapida ai soccorsi. Per il bambino, il primo anello, quello su cui gli autori insistono di più, è la prevenzione.
Aspetta, questo è spiazzante. La prima cosa da fare per salvare un bambino da un arresto cardiaco è prevenire che accada.
Sembra banale, eh? Ma è la verità più profonda. Poiché l'arresto è quasi sempre la conseguenza di un incidente, soffocamento, annegamento, un trauma o di una malattia, la strategia più efficace in assoluto è evitare quelle situazioni.
Mettere in sicurezza la casa, sorvegliare i bambini.
Esatto. Riconoscere i segni di una difficoltà respiratoria, prima che degeneri. È un cambio di mentalità. Poi, certo, seguono gli altri anelli. La RCP precoce, la chiamata ai soccorsi, il soccorso avanzato. Ma tutto parte da lì.
Ok. Il quadro teorico è chiaro. Entriamo nella pratica. Immaginiamo lo scenario peggiore. Una festa di compleanno, un parco. Un bambino cade o lo troviamo a terra, immobile. Non risponde. Panico. Qual è il copione da seguire per non farsi travolgere e agire?
Allora, la prima regola, prima ancora di toccare il bambino, è un respiro profondo e uno sguardo intorno. La scena è sicura.
Giusto.
Non ci sono pericoli per me o per lui. Se tutto ok, ci inginocchiamo accanto e valutiamo lo stato di coscienza. Lo chiamiamo ciao, mi senti? Scuotendolo delicatamente per le spalle. Se non reagisce, stimolo doloroso.
Che tipo di stimolo?
Il testo suggerisce un pizzicotto deciso sul muscolo trapezio, alla base del collo. È un dolore secco che sveglierebbe chiunque.
E se? Se non succede ancora nulla?
Qui scatta il primo bivio, eve fondamentale. Se c'è qualcun altro, gli urliamo di chiamare il 112 e di cercare un defibrillatore, un DAE. Ma se siamo da soli, ecco qui la guida dà un'indicazione che va contro ogni istinto.
E cioè?
Non si chiama subito aiuto.
Come?
Prima si agisce. Si fanno 5 cicli di rianimazione che durano circa 2 minuti e solo dopo ci si allontana per telefonare.
Fermo un attimo. Questo va contro ogni logica. L'istinto, il buon senso, tutto ti urla, chiama il 112 subito. Mi sembra una cosa folle da suggerire. Perché?
Lo so, sembra folle, ma si ricollega a tutto quello che abbiamo detto. Il problema del bambino non è il cuore, ma la mancanza di ossigeno. Il suo cervello, i suoi organi, stanno soffrendo disperatamente.
Stanno finendo la benzina.
Esatto. Quei primi 2 minuti di compressioni e ventilazioni sono la cosa più preziosa che possiamo dargli. Sono infinitamente più importanti della chiamata ai soccorsi in quel momento. Stiamo comprando tempo, riavviando manualmente la circolazione. Abbandonarlo per andare a telefonare potrebbe essere una condanna.
È difficile da accettare emotivamente.
Lo è, ma è basato su una logica fisiologica ferrea.
Incredibile. Un'informazione che da sola cambia tutto. Ok, quindi abbiamo gestito la chiamata d'aiuto. Adesso la sequenza ABCD. Partiamo da là. Airway, le vie aeree.
Esatto. Posizioniamo il bambino a pancia in su su una superficie rigida. Apriamo la bocca, diamo un'occhiata rapida. C'è qualcosa? Se vediamo un oggetto solido ben visibile, possiamo provare a rimuoverlo con un dito a uncino, ma con cautela.
Ok.
Subito dopo apriamo le vie aeree, con la manovra di modica estensione. Una mano sulla fronte per inclinare appena la testa e 2 dita dell'altra mano sotto il mento per sollevarlo.
Vie aeree aperte. Ora B. Breathing, la respirazione. Come la valutiamo?
Mantenendo la posizione, ci avviciniamo con la nostra guancia alla bocca e al naso del bambino. La manovra si chiama GAS.
GAS.
Guardo se il torace si muove. Ascolto rumori respiratori. Sento sulla guancia il flusso d'aria. Non più di 10 secondi. Se non c'è respiro, o se è un respiro strano, agonico, dobbiamo considerarlo in arresto. C'è anche un altro acronimo utile che il testo menziona.
Ah, adoro gli acronimi in queste situazioni. Aiutano a ricordare. Qual è?
È molto RE. Movimenti, tosse, respiro. Se manca tutto questo, non si perde altro tempo. Si inizia con le compressioni. Subito. Non si cerca il polso. È una perdita di tempo prezioso.
Ok. E arriviamo alla C. Circulation. Le compressioni. Qui ho un dubbio, una paura che credo abbiano in tanti. Un bambino è fragile, no? Non si rischia di rompere qualcosa?
È una paura legittima, ma il rischio di una compressione fatta male è infinitamente inferiore al rischio di non farla. La tecnica è precisa. Ci si inginocchia al lato, si trova la metà inferiore dello sterno e si mette il calcagno di una sola mano lì.
Una mano sola?
Sì. Braccio teso, perpendicolare, e si comprime per circa 5 cm. È circa un terzo dello spessore del torace. La velocità è fondamentale. Da 100 a 120 al minuto, il ritmo di Stayin' Alive, per capirci. E, importantissimo, Dopo ogni compressione si rilascia del tutto la pressione per far riespandere il torace.
E il rapporto con le ventilazioni?
Se sei da sola, è 30 compressioni e poi 2 ventilazioni. Ma il manuale dice una cosa interessante. Se i soccorritori sono 2 e sono addestrati, il rapporto diventa 15-2.
Ah, 15-2, per dargli più ossigeno.
Esattamente, che è il fattore chiave nel bambino. Poi certo, se il bambino è grande o il soccorritore è minuto, si possono usare anche 2 mani.
Bene, e questo ci porta alla D, defibrillation. Arriva qualcuno con il DAE. Che si fa? Si può davvero usare su un corpo così piccolo?
Sì, assolutamente. Appena il DAE è lì, si accende e si seguono le istruzioni. La macchina ti guida. L'importante è usare gli strumenti giusti, le placche pediatriche, più piccole, che riducono l'energia della scarica.
E se non ci sono? Se c'è solo un DAE con le placche da adulto?
Ecco, questa è un'informazione che potrebbe salvare una vita, perché elimina un'esitazione fatale. Il testo è chiarissimo. In assenza di placche pediatriche, si usano quelle da adulto.
Davvero? Avrei giurato che fosse pericolosissimo, che si rischiasse di friggere il bambino.
È un rischio calcolato. Il danno potenziale di una scarica non ottimale è comunque inferiore alla morte certa. C'è solo un accorgimento cruciale. Le placche non devono mai toccarsi. Se il torace è troppo piccolo, se ne mette una davanti, sul petto, e una dietro, sulla schiena.
Posizione antero-posteriore.
Esatto.
E dopo la scarica?
Si riparte, immediatamente, con le compressioni. Non si controlla nulla, non si perde un secondo. Si continua a massaggiare, sarà la macchina, dopo 2 minuti, a dire stop, analisi e a rivalutare. Si va avanti così, seguendo la voce del DAE, fino all'arrivo dei soccorsi o finché non si è esausti.
Ok, direi che il quadro è molto più chiaro e complesso di quanto immaginassi. Se dovessimo distillare i messaggi chiave, direi, primo, l'arresto nel bambino è quasi sempre un problema di ossigeno.
Sì.
Secondo, l'anatomia è diversa e richiede gesti specifici, non una versione in piccolo di quelle per adulti. E terzo, il più controintuitivo. Se sei da sola, 2 minuti di RCP vengono prima di chiamare il 112.
Hai riassunto perfettamente. E credo che il senso ultimo di tutto questo non sia solo tecnico, è psicologico. Sapere che esiste un copione, una sequenza logica, è forse l'unica cosa che può ancorarci alla realtà in un momento così. Trasforma il panico che paralizza in un'azione mirata, lucida.
Che può fare tutta la differenza del mondo.
Si tratta di dare a quel bambino la sua migliore possibilità.
Esatto, passare dall'essere spettatori impotenti a primi attori del soccorso. E per chiudere vorrei lasciare un pensiero. Il manuale distingue nettamente il bambino dal lattante, sotto l'ando di vita. E questo porta a una domanda. Come cambiano ancora queste manovre per un corpo ancora più piccolo e fragile? E tornando a quel primo anello, la prevenzione, quali sono le strategie meno note ma più efficaci che possiamo adottare ogni giorno per ridurre al minimo il rischio che uno scenario del genere si verifichi?
Questo podcast è stato realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Agenas e il Ministero della Salute, volto a promuovere iniziative congiunte di informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza delle regole di primo soccorso.